Radio Tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci di nuovo assieme per continuare la nostra striscia quotidiana di Punto Biancorosso dopo la super puntata di ieri con DJ Biancorosso, versione con Roberto Cardinali. E ieri è stata veramente una puntata, e ancora ne abbiamo le conseguenze, veramente fantastica. Se l'avete persa, mi dispiace per voi, ma dovete andarla a riascoltare all'interno del nostro podcast, oppure lo trovate sulla nostra pagina Facebook Radio Tua Ancona, e sentite la puntata di ieri con Giuliano Santinelli, direttore sportivo, veramente fantastico. Tanti soprattutto gli ospiti che hanno voluto intervenire per chiacchierare e fargli i complimenti per questa sua avventura all'interno dell'Anconitana. Ma a proposito di Anconitana, siamo qua con Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Ovviamente ti chiedo subito un commento sulla puntata di ieri con i tanti ospiti poi che abbiamo avuto a circondare di affetto sicuramente Daniele e Santinelli.
Ma è stata una puntata sicuramente molto interessante, perché il personaggio Giuliano Santinelli si presta a parlare a 360 gradi sia della situazione presente e futura dell'Anconitana, ma anche al gioco, se così vogliamo chiamarlo, del nostro Roberto Cardinali. Quindi è un personaggio che sa unire serietà a goliardia, e quindi non poteva esserci ospite migliore per una puntata all'insegna del calcio, sì, ma anche dello svago, e quindi Giuliano Santinelli ha sposato in pieno il senso della trasmissione, della nostra trasmissione del mercoledì.
Abbiamo avuto, ricordiamo, ieri ospite il sindaco di Chiaravalle, Damiano Costantini, che si è prestato anche il sindaco a fare uno scherzo a Santinelli. Abbiamo avuto un ex collega, compagno di gioco, Diego Giannattasio, di Santinelli, e per alla fine, insomma, sempre a sorpresa, abbiamo avuto anche il presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi, che anche in questo caso ha fatto uno scherzo a Giuliano Santinelli. Insomma, abbiamo sentito un po' di tutte ieri, insomma.
Sì,
tornando a parte le scelte musicali, tutte particolari, diciamo, ovviamente Giuliano Santinelli ha una certa età, quindi ha tanta esperienza, ma anche le scelte musicali sono datate, quindi ci siamo fatti una cultura di Iglesias nella giornata di ieri.
Sì, però in chiusura, magari è datato nelle scelte musicali, ma non lo è datato in come si veste, in come si atteggia, in come sa stare tra la gente. È, diciamo così, un signore che sa stare tra i giovani.
Assolutamente, sì, appunto, l'esperienza vuol dire tutto. E abbiamo chiuso con Notti Magiche, insomma, in crescendo quello che riguarda ieri. Di che cosa ci occupiamo oggi, visto che siamo quasi alla vigilia di un match che ha varie chiavi di lettura,
che deve avvicinare l'Anconitana al traguardo dell'eccellenza, perché diciamo che mancano 7 punti alla matematica, e quindi vincendo domenica contro l'Osimo Stazione, che ha ormai raggiunto il traguardo della salvezza, e quindi l'Anconitana dovrà avere motivazioni superiori. Vincendo domenica, poi ne mancherebbero 4 se la Vigor dovesse vincere, come è probabile in casa della Laurentina, mancherebbero 4 al traguardo. Quindi ci avviciniamo al traguardo da qui a 10 giorni, è il tempo della sentenza, del verdetto, e quindi è una tappa fondamentale al raggiungimento dell'obiettivo eccellenza.
Siamo pronti, andiamo in pubblicità per voi, 334 35 20 488, come sempre, per interagire con noi.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme, entriamo nel vivo anche della puntata odierna all'interno di Radio Tua. Ho visto tra le altre cose al volo che già sotto stanno commentando ancora di ieri, c'è Max Serinelli, grandissimo Giuliano, quindi ancora complimenti al direttore Giuliano Santinelli per la puntata di ieri con Roberto Cardinali. Ma adesso entriamo a parlare invece di calcio giocato, giusto?
Sì, lo facciamo per la prima volta nel 2019 con un ospite molto gradito. Stiamo parlando del preparatore dei portieri dell'Anconitana, Diego Ruspantini. Buonasera Diego.
Buonasera a voi, grazie mille a voi.
E dunque ben trovato sulle nostre frequenze, ti ritroviamo a commentare un gesto inedito del tuo allievo di Gianclaudio Lori che domenica ha segnato il gol del vantaggio dell'Anconitana, un gol al quale tu nemmeno ci credevi perché eri impegnato per motivi familiari fuori da Montecchio, quindi per la prima volta sei stato assente alle partite dell'Anconitana e penso che neanche tu hai creduto a quello che ti hanno detto.
Sì, è successo veramente così perché non riuscivo neanche a connettermi per il primo tempo e quindi ho ricevuto una telefonata da un carissimo amico pesaresi e mi ha detto guarda che ha segnato Lori, non ci credevo. Dopo gliel'ho fatta connettermi, ho visto effettivamente che aveva segnato e sono felicissimo per lui. Se ogni domenica è così io rimango non dove stavo l'ultima volta, però da un'altra parte. Se può portare bene a lui,
ma diciamo che può sembrare casuale, sicuramente lo è stato il gol, però allo stesso tempo premia le caratteristiche del numero uno biancorosso che ha ottimi piedi per essere un portiere.
Sì, sì, Claudio non devo descrivervelo io perché lo conoscete benissimo anche voi, visto le 150 e passa partite che ha fatto con la maglia dell'Ancona. È un ragazzo, in primis è un ragazzo d'oro e questo al di fuori del calcio è la cosa più importante. Poi ha delle doti che gli fanno esprimere il massimo nel ruolo che fa, ma non divenirebbe neanche un ruolo in mezzo al campo perché ha veramente due bei piedi.
Nella tua esperienza da calciatore, hai giocato tanti anni, avevi mai segnato?
Ho fatto un gol con la Vicivitanova, un rigore, sull'1-0, sull'1-0 ho fatto il 2-0, ma dopo abbiamo vinto 6-1, però questa è un'altra situazione, quindi una cosa che si vede su YouTube, o vedevamo su Striscia la Notizia, su questi programmi qua, e sono contento perché... anche se è un episodio che ha diversi fattori anche di fortuna, però sono contento che sia capitato a lui perché se lo merita, e quindi le cose che credo che nella vita non succedano per caso, e quindi sono felice per lui.
È un Gianclaudio Lori che tra l'altro è stato sia in questo campionato che nel precedente campionato spesso protagonista di assist con i suoi lunghi rilanci, quindi stavolta ha segnato, ma in altre occasioni è stato utile per fare segnare i compagni in contropiedi veloci.
Sì, è una caratteristica che lui intelligentemente sfrutta al massimo, perché è un'arma per la sua squadra, quindi abbiamo sempre cercato di impostare la situazione sul rilancio veloce, perché ti mette in porta, cioè è capace di metterti in porta, come è successo più di una volta.
Nel ruolo del portiere moderno, quanto è importante saper giocare bene con i piedi e stare ed essere un difensore aggiunto?
Comincia ad essere veramente determinante, cioè veramente il portiere non può più solo guardare la porta, perché non riesci ad arrivare a certi livelli. Bisogna adeguarsi al cambiamento del calcio, come è cambiato in tutti gli altri ruoli, è cambiato anche il nostro ruolo, quindi magari determinate situazioni che prima venivano viste in un determinato modo, adesso c'è da evolvere il ruolo anche qua. Quindi, e Claudio credo che sia un prototipo perfetto di questo adeguamento.
Sei stato anche tu portiere di questi livelli fino alla Serie D, tanta promozione, tanta eccellenza. Ti rivedi in qualche modo in Lori, oppure cosa lui può invidiare a te o tu invidiare a lui?
Ma lui da invidiare a me c'è solo l'altezza, perché solo quello lì, perché sono sicuro che Claudio, raccomandazioni o meno, come purtroppo sono indispensabili per il 99,99% delle persone per arrivare a livelli alti, credo che se fosse stato un pochino più alto non avrebbe avuto nessun tipo di bisogno di queste situazioni. Purtroppo è così, ma sono sicuro che crescendo, siccome un ragazzo che lavora e cerca sempre la perfezione, sono sicuro che ci può arrivare anche non essendo altissimo. Di quello che posso invidiare a Lori, credo che a livello è molto più forte di me, quindi mi posso invidiare un po' tutto. Mi ci rivedo, nel senso che magari determinate parate mi è capitato di vederle, oppure dopo averle fatte, che uno dice ma cioè, che non lo sai neanche te come hai fatto, perché secondo me è quello l'istinto del portiere. Gli dico sempre, cerca di pensare per le situazioni, ma quando stai in porta che ti devono tirare o devi fare qualcosa, lasciate andare, perché fortunatamente l'hanno dotato di un istinto che gli permette, che non deve pensare, perché più pensa meno bene fai. Cioè Cristo, gli dico sempre, ha dato un dono, sfruttalo e via.
Anche tu come Lori eri ben portato con i piedi, con i tuoi lunghi rilanci.
Sì, anche io sfruttavo tanto questa situazione, soprattutto dopo un infortunio che mi sono fatto. Cercavo di sfruttare di più e faticare di meno con rinvio e con rinvio di controbalzo, cosa che ci stiamo lavorando, e sono sicuro che con ancora un pochino di preparazione, se Claudio, gli dico sempre, se va tranquillo con rinvio di controbalzo, lui veramente arriva in porta, perché c'ha un piede magari con meno forza, ma arriva più lungo di me, è preciso. Quindi se riusciamo ad arrivare a quella situazione, secondo me veramente è devastante, soprattutto in queste categorie in cui l'organizzazione, magari le difese si alzano e magari uno ha un giocatore veloce in squadra.
Come si è immedesimato Lori, che è ancora giovane, che ha disputato campionati da protagonista in Serie C a questi livelli, alla prima categoria la scorsa stagione e alla promozione adesso?
ma quello che è stato sempre alla base, che io quando è arrivato, neanche dopo due allenamenti, lo conoscevo come portiere, ma non personalmente così bene, quindi magari non ho mai premuto su questo aspetto, perché dopo un allenamento con Lori capisci che è un ragazzo che dà tutto, ha fatto una scelta, l'ha fatta con la testa e con il cuore soprattutto, e quindi quando c'è di fronte un ragazzo così che sa quello che vuole e soprattutto ha dato retta al cuore, va avanti da sé, quindi non sono sicuro che non lo farà lui, ma se poco poco vedrò che quel centesimo molla, gli darò, su quel punto di vista lì, l'aspetto di motivazioni, sicuramente gli darò una mano, è l'unica cosa che posso fare tanto.
E tenere la concentrazione sempre elevata non era magari semplice per uno come Lori, appunto, che si medesimava in categorie inferiori alle sue potenzialità, e anche avendo alle spalle due giovani ancora da crescere, da svezzare, come Lalla e Martini, quindi una concorrenza ancora limitata, però nonostante questo lui è riuscito a tenere sempre l'attenzione al punto giusto.
Sì, questo è importantissimo e secondo me è stata un'ulteriore prova del valore di Claudio, perché giocare magari anche in Serie C e avere magari determinate situazioni con una squadra che non purtroppo non ha avuto mai delle squadre che ammazzavano il campionato come l'anno scorso e come quest'anno, quindi ogni partita essere chiamato in causa una palla, secondo me quello è veramente la cosa che fa la differenza tra un portiere normale e un portiere veramente importante come lo è Claudio, perché tante, se uno deve ricevere 10 tiri in porta, magari anche io o un altro portiere, magari era più semplice durante la partita, perché tiene una concentrazione sempre più, sei chiamato in causa più volte, mentre questo passo secondo me Claudio ha dimostrato, proprio anche se in prima categoria e in promozione, ma tanto per il portiere non cambia molto, mentre per un giocatore in mezzo al campo c'è un fattore tecnico, i tiri alla fine, uno un po' più forte, uno meno forte, un cross più lento, meno lento, ma le situazioni che si hanno sono equivalenti un po' in tutte le categorie secondo me.
A inizio stagione si parlava anche dell'arrivo di Taborda della Civitanovese, come sarebbe stato possibile gestire due portieri così esperti e così forti in una squadra di promozione?
Io Taborda l'ho potuto vedere solamente in quella partita che abbiamo giocato a Civitanova, quando mi è stato detto questa situazione, sinceramente ho tranquillamente appreso la notizia, io avrei fatto il mio lavoro, ma sono sicuro che con Lori non avrebbe giocato, questo l'ho detto pure in faccia al mister all'inizio, perché ho conosciuto Claudio l'altra volta, l'anno scorso, quindi so che è un ragazzo in queste categorie portieri che gli possono dar fastidio, ad oggi ancora non li vedo, sinceramente. Quindi so che si sarebbe messo a disposizione, avrebbe lavorato, e poi, come è giusto che nel calcio sia, chi merita gioca, e sono certo che avrebbe giocato lui.
E invece cosa ci dici di Martiri e Lalla, che completano il parco portiere d'Anconitana? Sono due giovani, due fuoriquota.
Martiri, anche detto Dida.
Dida Nelson, esatto.
Dida, ormai Martiri lo conosco e non, quindi tante volte. Però sono allora, Lalla ha avuto un po' di problemi quest'anno fisicamente, venendo da un campionato magari con una preparazione meno allenamenti, quindi un ragazzo un po' è più acerbo e ha avuto un po' di problemi fisici, quindi non abbiamo potuto fare un programma molto molto continuativo, però anche lui ha dei numeri che secondo me, lavorando, si potrebbe sfruttare meglio, mentre Martiri ha fatto un cambiamento e soprattutto è stata una persona, sia lui che Lalla, intelligenti a poter sfruttare al meglio la possibilità di allenarsi con un portiere come Claudio, perché tanto quello che ho detto sempre a loro, con gli occhi si deve apprendere il più possibile, perché è più quello che vedi con gli occhi e giocando in partita che gli allenamenti che possiamo fare che ti migliorano, quindi dovete guardare e cercare di imparare il più possibile, perché avete la fortuna di avere un bel portiere davanti.
a portieri così, consiglierebbe per, consiglieresti per la prossima stagione di continuare a stare al fianco di Lori, però giocare con il contagocce, o di fare esperienza da titolari magari in categorie inferiori?
Ma parliamo sempre di un 99 Lalla e di un 2000 Martiri. Vorrei chiamare in causa anche Montu, perché è un ragazzo che si è allenato poco con noi, ma secondo me ha buone prospettive, un 2001 credo. Io credo che loro hanno anche il tempo magari di fare ancora un pochino da poter stare anche in una situazione del genere, senza andare a giocare. Certo che alla lunga la partita e fare un campionato, a mio avviso, è la cosa più che ti forma di più, cioè il vero allenamento è la partita, il miglior allenamento, quindi a un certo punto, però vedendo che hanno 19-20 anni, magari un altro anno potrebbero anche decidere, però ognuno dopo deve sentire dentro quello che vuole fare. Io non, anche da piccolo, per dire, uno mi poteva dire anche di andare in Serie C, ma non giocare, avrei giocato in prima categoria perché ero così di carattere, però dopo ognuno sta a lui.
Tu che hai giocato in queste, hai frequentato queste categorie, come trovi il livello della promozione rispetto a quando giocavi tu?
Beh, sembra sempre che uno parla e dice quando giocavo io, perché ero piccolo.
Fino a due stagioni fa, ricordiamo, hai giocato anche la scorsa stagione qualche apparizione,
sì.
Però fino a due stagioni fa.
Sì, no, l'anno scorso proprio per così, perché non ero più né allenato né niente, perché credo che soprattutto una persona come me, quando non c'ha più le motivazioni dentro, che era il punto forte mio, non c'è da fare le figuracce in campo, non me la sentivo, come nella vita, come nel campo. Però credo che il livello sia abbassato, perché mancano, cioè non è tanto una questione tattica, tecnica o quant'altro, è proprio una questione di vita, cioè la grinta, il mordente, cioè non c'è più proprio il senso di non voler perdere una partita, cioè quello proprio, secondo me, che la differenza tra queste generazioni. Cioè, a me non piaceva neanche, a tanti compagni con cui ho giocato, quasi tutti, neanche una partita di biliardino. Adesso vedi i ragazzi che vincono o perdono, tranne pochissimi, non fa differenza. Quindi è quello, secondo me, la cosa peggiore, che non è un fatto tanto sportivo, ma quanto credo che sia proprio una cosa della società d'oggi. Quindi andiamo su un discorso un po' più complesso. Però come valori in campo, a mio avviso, non c'era paragone. Soprattutto anche quando ero piccolo, che non giocavo, mi ricordo le prime categorie, che c'erano fior di giocatori, cioè vedevi le giocate. Cioè ora magari in promozione tante volte ti annoi.
E il fatto, appunto, che dici tu di voler sempre vincere ti ha portato anche, specie negli ultimi anni, a vincere parecchio da giocatore, da allenatore di portiere ora, perché a Camerano hai contribuito alla salita dalla prima categoria all'eccellenza, ad Ancona toccando ferro ti avvicini alla seconda vittoria consecutiva, quindi negli ultimi 5-6 anni hai vinto spesso e volentieri.
Sì, soprattutto in questi ultimi due anni mi sono proprio abituato proprio spesso a vincere proprio anche le partite singole, quindi tante volte quando mi è successo mi avete abituato proprio bene, e quindi adesso anche un pareggio ti lascio un attimo quando vai a casa con quel senso di amarezza che è giusto che ci sia, perché se non c'è quello non. Però ripeto, sono stato fortunato anche a capitare con dei gruppi e con delle persone con cui era bello stare, con cui condividere degli stessi pensieri, e quello che dicevo prima, la voglia di vincere andava magari tante volte sopra un infortunio, una situazione personale non felice o quant'altro, perché tanto non si vince, non è facile vincere, non si vince per caso, e però bisogna far sacrifici.
Arriva per te una domanda da un nostro ascoltatore, Max Serenelli, che ti scrive: Diego, alla luce delle ultime vicende, c'è nell'attuale rosa una base pronta per affrontare una serie D, no l'eccellenza, una serie D ad alto livello?
Allora, io non mi ritengo, cioè non sono proprio questo intenditore di calcio, cerco di fare il mio meglio, quindi io credo che questa rosa quest'anno e questi giocatori che ho conosciuto quest'anno non li cambierei con nessun altro di incontrato adesso, quindi io credo che abbiamo la squadra più forte di tutti, come ho sempre detto a tutti i ragazzi, però non io secondo me se ci sono le condizioni che ognuno, ogni giocatore deve valutare nella propria vita, ma penso che nessuno non sia la Serie D, perché credo che con la volontà e con l'impegno e con la voglia di fare non è che diciamo andiamo a giocare in Champions League, quindi una Serie D è solo una questione di allenarsi di più e con diversi ritmi, quindi io credo che tutti possano fare la Serie D. Certo, per vincere magari ci vorrà qualche correzione, ma credo che tutti della rosa attuale possano tranquillamente dire la loro in Serie D.
Altro messaggio che ti arriva da Alessio, ti scrive: sei una persona fantastica prima ancora che un gran portiere. Ciao Alessio.
Alessio mi sa che gli ho pagato da bere ieri sera, c'è stato un caffè. Grazie Alessio, grazie.
Gianni Red Bull ti scrive: la cosa più difficile a fare il portiere dell'Anconitana è mantenere alta la concentrazione per certe partite in cui ti arrivano pochi tiri durante tutti i 90 minuti, per cui ci si può addormentare tra i pali.
Giustissimo, ha detto la cosa che secondo me, ripeto, ho visto tanti bravissimi portieri giocare bene con squadre di metà classifica o da zona anche playoff, ma quando si sono trovati a fare portieri in squadroni in cui ricevevano un tiro lasciavano a desiderare. E questo quello che Claudio veramente in questi due anni secondo me è cresciuto, anche cioè ha dimostrato anche su quell'aspetto di essere un portiere dai valori importantissimi, tutto lì, sono d'accordissimo.
E domenica Lori è stato determinante, oltre che per il gol segnato, anche per un paio di interventi miracolosi nel finale, uno su un colpo di testa di Del Pivo e l'altro sul rasoterra di Paoli, che sembrava debole, ma lui era ben piazzato.
Sì, benissimo. Cioè, Claudio ce lo trovi e segnargli è molto difficile. Cioè, uno deve fare la bella giocata. Dopo l'infortunio può succedere a tutti, succede a Buffon, a tutti quanti. Dal più bravo al più scarso, però ripeto, Claudio è veramente un portiere che si sta migliorando anno dopo anno e se mantiene questa forza di testa di cercare sempre più la perfezione, sono convinto che con l'Ancona, con la società dell'Ancona e con la città d'Ancona arriverà nelle categorie che meritano.
A te piacerebbe arrivare in categorie elevate insieme all'Anconitana?
Ma io cerco di fare del mio meglio, non cerco di mettercela tutta. Se facciamo queste cose ognuno deve avere degli obiettivi e dei sogni. Io lavoro, ho una famiglia, ho un lavoro indipendente, quindi se il tutto potrà combaciare sarei ben felice di continuare l'avventura con l'Ancona. Credo che nessuno, se lo chiede a 2000 persone, ti dicono tutte così, quindi non sarei felice di continuare. Dopo, se ci sono le possibilità, le prospettive giuste, io sono sempre a disposizione.
Hai anche un ottimo rapporto con il presidente Marconi, che si trascina da quando lui era presidente della Biagio Nazar, tu un giocatore un portiere di eccellenza Serie D, ti corteggiò per un paio di stagioni per portarti alla sua squadra.
Sì, purtroppo quell'anno mi ruppi il crociato, quindi non sono potuto andare col presidente, però mi ricordo sempre, mi porto sempre quella. Lui, quando gli dissi che avevo il crociato rotto, nonostante avevo giocato 4 mesi con la cingolana, quindi potevo anche nascondere il tutto, e lui mi disse: se un giorno continuerò a fare questa cosa, tu stai tranquillo che ti chiamerò. E è successo che dopo 10 anni quello che ha detto ha mantenuto. Quindi a me, quando una persona mantiene quello che dice, di persone così se ne trovano veramente poche, ma non nel calcio, nel mondo proprio. E è una cosa che a me colpisce, perché mi ritengo una persona che questo principio è fondamentale.
Arrivano altri messaggi. Giacomo Franchini ti scrive: Diego, come allenatore dei portieri sei bravo, ma è l'unico difetto che sei interista.
Quello è un grosso difetto, però purtroppo ormai Poi all'inizio ero del Milan, era solo che purtroppo mio nonno non voleva che mio zio mi portava al campo a vedere la partita del Milan. E allora una volta mio zio ha detto: se non mi porti a vedere la partita del Milan divento dell'Inter. E non mi ci ha portato, sono diventato dell'Inter.
E quindi hai preso un percorso diverso in corso d'opera.
È vero.
Andrea ti scrive: sei un grande Ruspa, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te, Andrea.
Sei l'unico superstite dello staff tecnico della scorsa stagione, non ci sono più Lelli, Pesaresi, Simonetti, tu sei rimasto, quanta responsabilità hai sentito nel continuare questo percorso?
Ma di responsabilità, chi mi conosce lo sa, ne ho sentita molta, perché mi trovavo da una parte la stima nel presidente e la consapevolezza che avevo di fronte una persona che stimavo e che sicuramente mi aveva dato fiducia. Dall'altra mi sembrava di abbandonare una persona che stimavo ugualmente come il mister con cui ho vissuto, e il mister Lelli è proprio una persona eccezionale, merce rara su questo sport. E quindi, ma è stato lui stesso che mi ha detto, sin da quando io sono andato all'Ancona, che mi aveva chiamato la prima volta per iniziare con lui, ha fatto: tu devi venire con me perché devi continuare con l'Ancona. E quindi finché io starò lì dentro, parte dello staff tecnico anche del primo anno continuerà ad essere con l'Ancona, nonostante che ci siano sicuramente sia Pesaresi che Lelli, che perché sono due tifosissimi. Quindi.
E come procede l'integrazione con Nocera? Come ti sei trovato con questo allenatore con cui non avevi mai collaborato in passato?
Con il mister c'è stato subito un rapporto di rispetto, e quindi a me, quando c'è rispetto da ambe le parti, non ci sono mai problemi con me, perché alla fine è la cosa basilare. Abbiamo imparato un attimo a conoscerci, ha sempre parlato schiettamente e ci siamo confrontati sempre onestamente, quindi ci siamo conosciuti meglio e ripeto, inizialmente non posso negare che l'anno scorso mi sentivo un po' più teso e più, perché già conoscevo personalmente il mister, quindi mi sentivo ancora più responsabile, oltre che nei confronti del portiere, anche della squadra, mentre quest'anno inizialmente, non volendo pistare i piedi in nessuno e non volendo sorpassare i ruoli, in pratica non ho cercato sempre prima di conoscere la persona che avevo davanti, che era il mister, che poi mi sono un po', diciamo, liberato, sciolto. Quindi sicuramente nella seconda parte del campionato, in cui siamo conosciuti un po', ho potuto magari cercare di aiutarlo di più, tutto qua, però magari potevo fare di più.
Ci sono stati dei momenti in cui lo stesso Nocera è stato messo in discussione, ti sei sentito coinvolto anche tu in quanto appartenente appunto allo staff tecnico?
Io credo che quando, oltre allo staff tecnico, penso che in un gruppo che fa parte dal team manager ai magazzinieri, quindi tutti quanti, quando c'è qualche giocatore o qualcuno messo in discussione, la colpa secondo me è un po' di tutti, perché tutti avremmo potuto aiutare magari quella persona in difficoltà. Quindi sicuramente mi sono sentito un po' dispiaciuto, no, un po' dispiaciuto, e cercavo, ci siamo rimboccati tutti le maniche, abbiamo cercato di rimettere in corsa e in carreggiata tutta la situazione, a partire in primis dalla società, che è stata determinante nei suoi interventi, a seguire lo staff e i giocatori, che cioè, tanto quando si ottengono determinati risultati, ripeto, non avvengono mai per caso. Si poteva fare meglio, è giusto cercare di far meglio, però non scordiamoci che abbiamo pareggiato 3 partite e perso una partita, quindi credo che abbiamo fatto un grosso campionato.
E questo grosso campionato va concluso, mancano 7 punti per la matematica, in teoria fra 10 giorni potrebbe essere, se non anche prima, però fra 10 giorni potrebbe essere il momento giusto per festeggiare senza guardare chi vi sta dietro.
Sì, io sono sicuro di questo, ci aspettano 5 finali compresa la Coppa, e sicuramente gli occhi dei ragazzi mi dicono che le vogliono vincere tutte e 5. E le vinceremo tutte e 5, quindi mi dispiace per la Vigo Senigallia e per la Maceratese.
Quindi messaggio chiaro, la settimana tra il 7 e il 14 aprile potrebbe essere la settimana per festeggiare due traguardi.
Sì, noi, ripeto, ce la metteremo tutta e daremo filo da torcere sicuramente a tutti, quindi non dobbiamo rispettare tutti, ma non temere nessuno. Quindi faremo sicuramente, onoreremo la società, la maglia e la città che stiamo rappresentando.
Gianni Red Bull ti scrive: Ruspa, ti ho visto quando giocavi e mi ricordo che non eri niente male tra i pali. Certo, senza il grave infortunio che hai avuto, saresti potuto arrivare a più alti livelli.
Purtroppo più che l'infortunio, mi sa che ce l'ho avuto un po' la testa all'inizio. Quello è stato il più grave infortunio che ci ho avuto, mi sa. Però con i sì, con i ma, ho giocato, mi sono divertito, ho conosciuto gente, quindi certo, magari uno ci pensa tante volte, perché tanto non ci dobbiamo nascondere, però è andata così e sono contento di aver fatto questo percorso.
È anche vero che la carriera di un calciatore, specie anche arrivando in Serie C, poi alla fine è pur sempre limitata, quindi a 30-35 anni bisogna sempre reinventarsi.
Giustissimo, quindi alla fine ci sono state delle un paio, due anni per la precisione, in cui non sono andato in Serie C e quindi ho continuato a fare le categorie che meritavo di fare.
E quest'anno per la prima volta non vai in panchina, perché logicamente il secondo portiere Martiri oppure Lalla, quindi hai abbandonato in tutti i sensi il rettangolo verde. Come si sta in tribuna?
In curva stavo meglio, perché tante volte andavo in curva, dopo però non è stato più possibile per motivi di sicurezza, perché in tribuna cerco sempre di isolarmi, perché non amo, si vede meglio la partita, quello è indubbio, però in mezzo alle persone non mi trovo, cerco sempre di stare un po' in disparte.
Un po' defilato, ma noi ti vogliamo in campo invece, Diego. Quindi inutile che cerchi di nasconderti.
Chissà che il mister non gli faccia fare la passerella una delle ultime partite.
Eh sì, noi parliamo sempre di giovani, parliamo anche di meno giovani, di quelli che hanno l'esperienza e che possono divertirsi.
Anche sì, ribadisco, la passerella la meritano anche i portieri Martiri e Lalla, che si stanno allenando con impegno.
Certo, appunto, parliamo sempre di giovani.
Mentre Lalla, ripeto, purtroppo adesso altri, ormai è un mese e mezzo che sta fermo, ancora non ha potuto riprendere, quindi non so quando sarà disponibile. Martiri già esordito in Coppa Italia nella partita su a Cagli, e sono sicuro che se ci sarà la possibilità il mister premierà questo ragazzo, che è stato serissimo e ha saltato pochissimi allenamenti per motivi proprio scolastici inderogabili, quindi ha le capacità giuste per farlo, quindi credo che se ci sarà l'occasione giusta, certo che capisco anche il mister che togliere Lori è un po', però se ci sarà l'occasione giusta sarà il primo Lori a cedere la porta al suo compagno, che gli vuole molto bene. Poi c'è un rapporto molto
ci ha scherzato anche in diretta, l'abbiamo avuto qui da noi un mercoledì all'interno di DJ. E tra le varie cose che ha detto in quella puntata, scherzando proprio su Lori, ha detto: ma io sono pronto, se c'ho la possibilità, io entro. E poi è entrato effettivamente, proprio l'aveva chiamata.
L'allenamento dopo, al campo, gli ha fatto: Lori, quasi che ci ho preso gusto, domenica siete un'altra volta. No, c'è un bellissimo rapporto. Sì, bei ragazzi.
La famiglia dei portieri è una famiglia a parte, no? In una squadra di calcio.
Sì, quello sì. Cioè, abbiamo sempre due famiglie da tenere d'occhio. La nostra, che però è sempre molto più
ristretta,
allegra, cioè cerca sempre di divagare. E poi ci tuffiamo anche nell'altra, perché senza di noi dopo è triste là.
Diventa difficile mantenere i risultati senza di voi.
Bene Diego, grazie di essere
grazie
stato
a
con
voi,
noi.
Grazie.
E buon lavoro.
Un saluto.
Buona serata a tutti.
Ciao. Lasciamo Diego Ruspantini, il preparatore dei portieri, ma soprattutto nella scorsa stagione anche il secondo portiere dietro a Lori. Quindi preparatore e portiere all'occorrenza, pronto a scendere in campo ben volentieri.
Ancora
tra le altre
fisico,
cose.
I mezzi in queste categorie potrebbe giocare.
Ci fermiamo, break pubblicitario, si prosegue, attenzione, facciamo un salto, l'abbiamo chiamati, fischi, fiaschi, adesso gli ronzeranno un po' le orecchie, ma andiamo un po' a casa dei nostri prossimi avversari.
Punto Biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal secondo break pubblicitario. 334 35 20 488 per interagire con noi, o come state facendo questa sera, ma come fate sempre anche tramite la nostra pagina Facebook. Si prosegue, allora torniamo sempre, anzi rimaniamo a parlare della prossima partita in campionato.
Esatto, iniziamo a parlare della prossima partita, continuiamo a parlare della prossima partita, lo facciamo con il direttore sportivo dell'Osimo Stazione, Europepa. Buonasera DS.
Buonasera, buonasera a tutti.
Dunque, il 31 marzo del 2018 Osimo Stazione e Anconitana si affrontavano a Castelfidardo, l'Anconitana vinse 3-1 e sette giorni dopo avrebbe festeggiato la promozione in promozione. Il 31 maggio del 2019, quindi un anno esatto di distanza, vi ritrovate di fronte e anche qui l'Anconitana è vicina al traguardo, quindi corsi di corsi storici.
Sì, corsi di corsi storici, e sinceramente ci fa piacere aver fatto questo percorso in questi due anni insieme all'Anconitana, ovviamente con obiettivi diversi. L'anno scorso diciamo che avevamo un obiettivo un po' più ambito, quest'anno l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, quindi magari riusciamo a giocare un po' più spensierati, senza più grossi patemi d'animo, insomma.
Lo scorso anno eravate ancora in corsa per il primo posto e soprattutto per il secondo da blindare. Quest'anno ricordiamo finì 3-1 per l'Anconitana. Quest'anno potete giocare con la mente sgombra da Silli, perché l'obiettivo salvezza è stato centrato sabato scorso.
Sì, sì, diciamo che noi ci eravamo prefissati questo obiettivo, che sinceramente è avvenuto anche diciamo con un buon anticipo rispetto alla fine del campionato, e quindi siamo perfettamente nei programmi che ci siamo fissati. E durante il nostro percorso, tra l'altro, ci siamo tolti anche qualche soddisfazione che magari farà parte di questo bagaglio, di questo percorso insomma che abbiamo fatto questo anno, e quindi diciamo che ci siamo arrivati nel migliore dei modi.
Ecco, ricordiamo tra queste soddisfazioni che la Vigor Senigallia quest'anno ha perso una volta sola, e quella volta l'ha persa contro l'Osimo Stazione in casa per 2-1.
Ah sì, questa infatti è una di quelle soddisfazioni, come quella di Barbara, insomma, che rimarranno un bel ricordo di quest'annata, in cui diciamo ci sono stati dei periodi un po' più cupi, ma altri periodi parecchio favorevoli, comunque che ci hanno reso orgogliosi insomma di questa squadra, che ricordo una squadra molto giovane, con un'ossatura del nostro diciamo vivaio e di un gruppo di ragazzi che comunque partiti dalla seconda categoria, che stanno facendo cose eccelse.
Come è stato possibile questa crescita di una squadra partita due stagioni fa dalla seconda categoria, perché sono state due le promozioni consecutive, e in grado di fare un buon campionato anche in promozione con qualche ritocco?
Sì, diciamo che la base comunque sì era buona, perché ricordiamoci che se l'anno scorso non ci fosse stata l'Anconetana, noi avremmo stravinto il campionato con parecchio tempo d'anticipo, quindi diciamo come ossatura la squadra c'era, c'era questa diciamo novità, questa esigenza di under, quindi abbiamo pescato nel nostro settore giovanile e le scelte fatte insomma ci hanno dato ragione, e tutti comunque sia i ragazzi che hanno esordito quest'anno eccetera ci hanno comunque soddisfatto e fatto delle prestazioni all'altezza, e questo insomma ci inorgoglisce ancora di più.
E nelle vostre file avete anche un giocatore molto esperto come Bugiolacchi, che ha la stessa età di Mastro Nunzio e con le dovute proporzioni e comunque ha quasi 40 anni, e entrambi riescono a far gol con continuità.
Ma sì, Peppe come Mastro insomma sono quelle figure che più si vanno avanti negli anni più sono difficili da trovare, perché loro sono proprio la sintesi del vero centravanti, quindi ti permettono di esprimere certe tipologie di gioco atte appunto a questi giocatori, ti permettono di farsi la squadra, ti danno sempre, mettono sempre la loro esperienza a disposizione della squadra, fanno crescere i giovani, creano, aiutano a creare un ambiente compatto, e quindi sono delle figure estremamente positive in una squadra.
Come detto, l'obiettivo della salvezza è raggiunto, ma quanto tenete a questa partita anche alla luce dei bei risultati ottenuti a Barbara e con la Vigor Senigallia, dove avete vinto?
Ma noi veniamo lì, ripeto, come ho detto prima, con la mente sgombra. È ovvio che per noi la partita del Del Conero probabilmente sarà l'ultima che giocheremo lì, anche in tempi futuri, a meno che non faremo qualche amichevole in un futuro prossimo, quindi faremo giocare insomma i ragazzi come un premio per tutto quello insomma che hanno fatto in questi due anni, soprattutto in quest'anno. Quindi ripeto, giocheremo senza grossi patemi d'animo, però insomma fare figuracce non piace a nessuno, via.
Nelle vostre file ci sono degli ex cresciuti nel settore giovanile dell'Anconitana, su tutti Bottaluscio, che avete prelevato, era il terzo portiere dell'Ancona in Serie C, e che avete prelevato a dicembre dal Castelfidardo.
Sì, Benny è un ragazzo eccezionale, un ragazzo giovane con ampi margini di miglioramento, si allena in maniera esemplare, è un ragazzo che sta sempre nelle righe, a disposizione del gruppo, e che sicuramente è stato a dicembre una pedina fondamentale per il nostro percorso di crescita.
Avete alle vostre spalle anche un settore giovanile molto competitivo, tra i più quotati della zona. Quanto è importante la partecipazione vostra in questi campionati, dove è obbligatorio la presenza degli under per la crescita anche del vostro vivaio?
Ma guarda, innanzitutto diciamo che la prima squadra è la carta d'identità di una società. Quindi il nostro diciamo target è quello di rimanere in promozione, anche rispettando un po' quello che è il nostro paesino, quindi tutto sommato non possiamo ambire a crescere chissà quanto. È ovvio che la promozione è un campionato che ci sta a pennello, anche nell'ottica del settore giovanile, che come dicevi te, quest'anno su tutti i fronti sta comportando in maniera eccelsa, partendo da juniores fino agli allievi regionali, andando giù per i giovanissimi fino ai primi calci. Quindi non possiamo fare altro che essere orgogliosi di tutto il lavoro fatto quest'anno, in concomitanza anche del fatto che abbiamo rifatto tutto quanto il manto sintetico, la struttura nuova, quindi è andato tutto per il meglio diciamo.
Ecco, la vostra società è nata dalla fusione, dall'unione tra Osimo Stazione e Cornelo Dribbling, aveva prima due campi in gestione, il Vianello di Offagna e Osimo Stazione, e il Bernacchio di Osimo Stazione, adesso avete concentrato le vostre forze tutte a Osimo Stazione.
Sì, io ho pensato e penso tuttora sempre una cosa, che l'identità di una squadra e una società deve essere ben localizzata, e questo sicuramente secondo me, anche vedendo la tifoseria sempre presente allo stadio, è stato un ulteriore punto di forza.
Quindi avete radicato la vostra identità a Osimo Stazione, dove eravate prima dell'unione con la Conero Dribbling.
Sì, diciamo che la Conero Dribbling era nata puramente come settore giovanile inizialmente, quindi dividevamo il campo tra la somostazione e con lo dribbling, ma a un certo punto ci si è resi conto che fare due squadre nella stessa categoria non c'aveva nessun senso, quindi ci siamo uniti e abbiamo ottenuto insomma tutti i risultati di cui stiamo parlando oggi.
Gianni Red Bull ti scrive un messaggio: l'anno scorso Menghini, quando abbiamo vinto Menghini che è il vostro allenatore, Menghini quando abbiamo vinto in casa vostra si incavolò di brutto, non è che adesso si vuole vendicare?
A dicembre sta parlando?
No, l'anno scorso, quando, quindi penso a marzo, quando l'Anconitana si impose 3-1 e praticamente chiuse il campionato.
Ma sinceramente all'andata, l'anno scorso a marzo non ricordo questa cosa, anzi ricordo addirittura di un terzo tempo dove abbiamo mangiato e bevuto tutti insieme a fine partita nella sala stampa, quindi questo nervosismo dei Menghini non ricordo. Forse si riferisce magari a dicembre, quando praticamente abbiamo espresso un buon calcio ma alla fine abbiamo raccolto 4 gol subiti e senza appello.
Quel giorno ci pensò Mastro Nunzio con una tripletta a scombinare i vostri piani.
Ricordo bene, sì, ma tanto è la cosa che dicevamo prima, cioè Mastro Nunzio basta 3 mezze occasioni, sono 3 gol, per l'esperienza che ha, la potenza che ha questo giocatore, diciamo è lì che fa il compito suo, insomma.
E come ha seguito la tifoseria, gli appassionati di Osimo Stazione, questa prima avventura in promozione?
Ma gli appassionati hanno risposto molto bene. Abbiamo fatto dei derby con l'Osimana, oltre l'Ancona, insomma, ha giocato derby anche con Loreto, Villa Musone. Quindi diciamo che nel nostro piccolo è stato sempre un campo sportivo pieno di gente, comunque che ci ha accompagnato sempre per tutto il nostro percorso, insomma.
Ecco, proprio l'Osimana ha all'incirca i vostri stessi punti, però ci si aspettava un campionato diverso.
Ma sinceramente, vedendo la quest'estate in Coppa, anche noi pensavamo così, però noi diciamo magari non eravamo avvezzi al campionato, quindi ci dovevamo un attimo confrontare con la realtà insomma di questo girone, che comunque, ripeto, secondo me quest'anno è stato un girone con un livello tecnico molto molto alto. Perché oltre l'Ancona e il Senigallia, insomma, ricordiamoci il Barbara, ricordiamoci le squadre pesaresi di Gavice e Valpoia, ricordiamoci il Loreto e l'Osimana, che comunque se non hanno raggiunto obiettivi prefissati, comunque sia sono due compagini con giocatori di primissimo grado. Quindi era un livello del girone A molto molto alto a livello tecnico, quindi noi ci siamo affacciati con un po' di timore, siamo stati bravi a individuare le lacune, le mancanze nei ruoli che avevamo e a rimpiazzarli con giocatori molto molto bravi.
E può essere questo l'ultimo obiettivo della stagione? Adesso avete un punto in più rispetto all'Osimana, quello della supremazia cittadina?
Può essere.
Obiettivi chiusi. Quindi questo diventa un motivo d'orgoglio magari di arrivare davanti all'Osimana, che aveva costruito un organico sicuramente da primissime piazze. Secondo te il campionato ha emesso i suoi verdetti in testa e in coda, o ci sarà qualche sorpresa specie in coda?
Guarda, io sinceramente penso che i verdetti sono quasi emessi, soprattutto nell'alta classifica. In coda sono, diciamo che il Villa Musone ha parecchi scontri diretti da affrontare.
3-4 quindi, contro Villa San Martino, Laurentina e Marzocca.
Esatto, quindi c'è questa possibilità qua, ci sarà poi da vedere come terrà il passo il Marzocca e lo stesso Loreto, perché ricordiamo, Marzocca deve giocare con l'Ancona e sabato prossimo giocherà da noi. Quindi lì i giochi sono un po' meno definiti, anche se comunque sia credo che alla fine la situazione rimarrà delineata come adesso.
Bene Pepa, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il proseguo della vostra squadra, non domenica, però per il resto vada tutto a buon fine come state pronosticando.
Va bene, grazie.
Grazie, un saluto.
Arrivederci. Lasciamo anche il direttore sportivo dell'Osimo Stazione Euro Pepa. Stiamo nella fase finale, quindi andiamo con la pubblicità. Voi al solito a questo punto vi consigliamo di raccattare carta e penna, che potrebbe servirvi tra qualche istante.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme per l'ultima parte di Punto Biancorosso del giovedì con Daniele Tittarelli. Io spero che abbiate seguito il mio consiglio, che abbiate raccattato carta e penna, perché fra poco vi servirà, ma dovete anche essere veloci a scrivere, perché qui
ma ormai ci sono telefonini, tablet, computer,
si registrano, nostri, si registrano,
i nostri ascoltatori sono aggiornati.
Ma allora lo presentiamo?
Ah, lo presentiamo, abbiamo il piacere di ritrovare dopo una settimana di assenza per la sosta del campionato Gianmarco della Ragione di fantagazzetta.com. Buonasera Gianmarco.
Ciao, ciao ragazzi, buonasera a voi e chi ci ascolta.
Dunque, torna il campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, Nazionale che ha ottenuto vittorie importanti, soprattutto per il morale, per ritrovare consapevolezza nei propri mezzi. E cosa, quali indicazioni emergono in vista del ritorno del campionato?
Sì, direi finalmente, dopo due settimane di stop, si torna a parlare di campionato, si torna a parlare di fantacalcio, diverse partite molto interessanti all'orizzonte, penso soprattutto a Roma-Napoli e Inter-Lazio, ma anche Samp-Milan, Fiorentina-Torino, anche se saranno diversi i giocatori importanti che dovranno saltare per infortunio o per squalifica la 29ª giornata di Serie A. In primis ovviamente Cristiano Ronaldo assente per le prossime tre partite, ma anche Zielinski, Nkoulou, Florenzi, Sharawi, Pezzella e poi l'ultimo in ordine cronologico, Lautaro Martinez, out 15 giorni. Ora starà a Spalletti decidere se rilanciare subito Icardi dal primo minuto contro la Lazio dopo diversi mesi di stop o se dar fiducia all'ex Keita, a sua volta reduce da qualche settimana di stop per infortunio. Scelta tutt'altro che banale in ottica fantacalcio. Tante insidie dunque da affrontare per i nostri fantallenatori, come se non bastasse è in arrivo l'ultimo turno infrasettimanale del campionato, infatti martedì, mercoledì e giovedì prossimi di nuovo tutti in campo, quindi occhio alla scadenza della consegna della formazione. Un passo alla volta però, domani alle 20.30 si partirà con Chievo-Cagliari, quindi come sempre intorno alle 19.45 sul sito di Fantagazzetta troverete le formazioni ufficiali, così da regolarvi di conseguenza per eventuali correttivi in extremis. Ma chi può fare la differenza nel fine settimana? Cerchiamo di dare una mano agli amici all'ascolto con i consueti due consigli divisi per reparto. Tra i portieri può sembrare un azzardo, ma Emiliano Viviano e la sua spalla sono attesi dalla cruciale sfida di Frosinone e non possono assolutamente sbagliare. Più due sul Bologna terzultimo, atteso dal derby emiliano con Sassuolo, spalla che ha perso sì 3 degli ultimi 5 trasferte, ma contro Inter, Atalanta e Milan. Nelle altre due un pari proprio a Sassuolo e il 3-2 in rimonta a Parma. Segnali dunque incoraggianti verso la sfida dello Stirpe, in cui proprio Viviano proverà a condurre i suoi verso un risultato positivo. Bene anche Juan Musso, anche lui reduce dagli impegni con la sua nazionale, soprattutto in casa, sta diventando un fattore per l'Udinese nella lotta a salvezza. Udinese che ospiterà il Genoa, anche questa gara molto delicata per le parti meno nobili della classifica. Genoa che tra l'altro quest'anno fa un po' fatica a trovare la via del gol in trasferta. Ricordiamo che i friulani hanno da poco cambiato allenatore, è tornato Tudor al posto dell'esonerato Nicola, può essere una scossa in più per fare bene davanti ai propri tifosi. In difesa spazio a Hans Atebur, tra i migliori certamente del suo reparto, anche perché listato da difensore ma esterno di centrocampo a tutti gli effetti. 6,68 la sua fantamedia attuale, anche se ultimamente è un po' uscito dal radar dei bonus. L'ultimo un assist alla 23esima, quindi proverà a sbloccarsi a Parma, dove di fronte tra l'altro avrà Di Marco, molto più bravo a spingere che in fase di copertura. Dunque il terzino gialloblu potrebbe soffrire l'esuberanza e il fisico dell'olandese in odore appunto di ritorno al bonus. Ed è da schierare anche Lorenzo De Silvestri, un altro di quelli che di mestiere fa il difensore ma che spesso si ritrova nell'area avversaria con i classici inserimenti a fari spenti. Olaina è squalificato, lo sarà per le prossime 2 o 3 partite, vedremo come andrà il ricorso del Torino. Intanto la fascia destra sarà di competenza di uno dei tanti ex di giornata, che avrà tanta voglia di fare bene anche a livello personale, visto che quest'anno ha reso un po' al di sotto delle aspettative, considerata anche la folta concorrenza. Passiamo al centrocampo, partendo da Emanuele Giaccherini. Il Chievo vive una situazione piuttosto complessa, con le chance salvezza che stanno ormai per esaurirsi, ma Giaccherini anche nelle ultime uscite è sempre stato tra gli ultimi a mollare, tra i più pericolosi in fase offensiva e dunque tra quelli che hanno dato segni di vita più importanti al fantacalcio. Chievo che attende il Cagliari, orfano di un certo Leonardo Pavoletti per squalifica, probabile che arrivi una prova d'orgoglio da parte dei gialloblu, con possibilità a rialzo per l'ex Juve e Cesena di ritrovare la via del gol che gli manca dalla 22esima giornata. E può trovare ancora una volta la rete anche Andrea Poli. Come detto, il Bologna se la vedrà con Sassuolo insieme con Palacio. In questo momento Poli è indubbiamente il leader carismatico, prima che tecnico, della squadra di Mihajlovic. La mano dell'allenatore serbo è molto, molto evidente dal momento in cui è arrivato, dal punto di vista della grinta, un cambio di rotta, della voglia di fare risultato, anche del minor numero di gol incassati. Il rendimento di Poli è rimasto costante, anzi sembra aver accentuato la sua propensione al bonus. Non a caso prima della sosta ha trovato il più 3 nella sorprendente vittoria a Torino. Proverà a ripetersi contro un Sassuolo che dietro fa davvero acqua da tutte le parti, che infatti viene dal 3-5 interno contro la Sampdoria. Chiudiamo con l'attacco, avanti tutta con Moise Kean. Contro il Udinese in tantissimi ci hanno chiesto se lanciarlo o meno. Chi ha avuto il coraggio di farlo si è poi ritrovato una preziosissima doppietta in tasca. Ora il 19enne attaccante della Juventus e della Nazionale, che viene tra l'altro da 2 reti di fila e mai nessuno alla sua età c'era riuscito con la maglia azzurra, avrà altre chance davanti a sé, complice appunto l'infortunio di Ronaldo. Allegri lo farà certamente giocare parecchio da qui a fine stagione, qualità davvero notevoli per questo ragazzo che contro l'Empoli può sicuramente regalare altre gioie al fantacalcio. Empoli che, pensate, ha il peggior rendimento esterno della Serie A, 30 gol subiti e solo 4 punti collezionati fino ad ora. Ultimo consigliato della settimana, Ignacio Pussetto. Tudor ha assicurato che giocherà non solo contro il Genoa ma evidentemente anche nelle prossime partite. Del resto è un investimento importante quello fatto dall'Udinese, 8 milioni di euro per prelevarlo dall'Huracan, già 4 gol e 2 assist nel suo primo anno in Italia. C'è chi comunque si aspettava lecitamente qualcosa in più da lui, anche se il suo rendimento è in continua ascesa. Ancora non è chiaro chi sarà tra Lasagna e Okaka, il suo partner in attacco nel weekend. Ad ogni modo è da schierare, perché la sua rapidità può davvero mettere in seria difficoltà i centrali di Prandelli, portare punti importanti alla sua squadra e anche ai fantallenatori che decideranno di puntare su di lui nel loro tridente.
Una domanda sulla nazionale, il vecchio e il giovane si sono messi in evidenza, Quagliarella che è diventato il marcatore più anziano nella storia della nazionale e Sensi che alle prime esperienze con questa maglia, con la maglia da appunto azzurra, riesce a lasciare il segno.
Assolutamente, io credo che il mix tra gli esperti e le nuove leve sia sempre la strategia vincente per qualsiasi squadra, che sia squadra di club oppure nazionale. Basti pensare a quello che è riuscito a fare la Spagna tra il 2008, l'Europeo del 2008 e il Mondiale del 2010, e poi negli anni a venire è stato ovviamente un mix davvero incredibile, anche complice ovviamente l'aver sfornato giocatori a ripetizione di grandissima qualità, come sta avvenendo anche in questi anni. Ecco, io credo che l'Italia debba proprio ripartire da questa strategia, valorizzare giovani come Sensi, che gioca ormai stabilmente nel Sassuolo, ma che credo possa anche meritare una squadra di levatura anche più importante, con tutto il rispetto per il Sassuolo, e giocatori esperti come Fabio Quagliarella, ma ne sono davvero diversi, penso soprattutto a Chiellini, che può ancora dare una grossa mano alla nostra nazionale. La coesistenza fra le diverse anime di questa nazionale può essere la strada giusta per Mancini per ottenere traguardi importanti. Primo traguardo da centrare, ovviamente, la qualificazione agli europei. Siamo ancora abbastanza sconvolti, scioccati per il mancato approdo a Russia 2018, quindi un passo alla volta. Pensiamo prima ad andare a Euro 2020, poi vedremo stato facendo dove questa nazionale può arrivare nel futuro prossimo.
Bene Gianmarco, grazie come sempre per essere stato con noi e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima, coppe e partite infrasettimanali permettendo, qui mi pare che ci avvitereremo in un terreno minato da qui in avanti, almeno per il mese di aprile, però come dici tu, com'è che chiudiamo questa puntata?
Benissimo, che il bonus con voi.
Perfetto, che il bonus sia con voi e con fantagazzetta.com e il nostro Gianmarco Della Ragione. Grazie ancora Gianmarco.
Ciao ragazzi.
Lasciamo Gianmarco Della Ragione, fantagazzetta.com. Siamo arrivati al termine anche della puntata odierna di Punto Biancorosso. Allora, riepilogo.
Hai detto anche della Serie A, insomma, con tanti impegni infrasettimanali, anche il calcio di casa nostra ad aprile subirà delle date strane, che le ricordiamo ai nostri ascoltatori. Si parte domenica regolarmente, domenica cambia l'ora, quindi si gioca alle ore 16, d'ora in poi si gioca alle ore 16, quindi alle 16 in casa contro l'Osimo Stazione. Poi domenica 7 aprile si gioca a Recanati in casa del Villa Musone, e poi le ultime due partite di campionato si giocano di giovedì, senza possibilità di spostamenti, di orari in notturna, niente, si gioca di giovedì perché le ultime due gare devono giocarsi alla stessa ora e allo stesso giorno. Quindi giovedì 11 aprile, ore 16, in casa al Del Conero contro il Gavice Gradara, e giovedì 25 aprile, quindi dopo due settimane, perché di mezzo c'è il torneo delle regioni che riguardano le rappresentative regionali marchigiane e la Pasqua, quindi dopo giovedì 11 si gioca l'ultima giornata, giovedì 25 aprile, in casa del Valfoglia alle ore 16:30. In mezzo, domenica 14 aprile, proprio il giorno della sosta di campionato, c'è la finale di Coppa Italia di promozione tra Maceratese e Anconitana. Dunque le domeniche di campionato stanno finendo, le ultime due giornate sono di giovedì 11, giovedì 25, però c'è questo appuntamento di domenica 14 aprile in casa della Maceratese per la Coppa Italia. E l'ultimo atto potrebbe esserci anche domenica 5 maggio, quando ci sarà la finale per il titolo regionale tra le vincenti del girone A e il girone B di promozione. Al momento la finale sarebbe Anconitana-Val di Chienti, dunque la stagione finirà domenica 5 maggio.
Bene, insomma sono tutte cose che man mano dovremo ricordarci, rimetterle in caldo.
Adesso pensiamo all'Osimo Stazione.
Intanto il primo tassello è lo spostamento alle 16.
Esatto, domenica ore 16. Se venite allo stadio alle 15 l'aprite.
Sì, starete lì in compagnia degli addetti, perché non, neanche loro ci sono, perché ancora stanno lì che fanno pranzo digestivo, controdigestivo, caffettuccio, quattro chiacchiere tra amici, insomma arriveranno 5 minuti prima, mentre se volete stare tranquilli, insomma, state con noi, vi aspettiamo a partire dalle 15:45 come sempre sulle nostre frequenze per raccontarvi le ultime 4 partite di questa stagione. Daniele, grazie. Ah no, prima, pettegolezzo. Cosa c'è domani sul Corriere?
Ma sul Corriere faremo un sondaggio tra gli addetti ai lavori, per esattezza Massimiliano Favo, Sauro Trillini e Maurizio Zandegu, ex biancorossi, sul presente dell'Anconitana e soprattutto sul futuro, cosa serve per essere competitivi anche in eccellenza, se questo organico può già andare bene o se servono corposi ritocchi per il prossimo campionato per primeggiare. E poi logicamente abbiamo anche noi ospite Diego Ruspantini, che ci parlerà di questa prodezza inusuale di Lori, che è diventato goleador, 15esimo marcatore diverso dell'Anconitana nel corso della stagione, quindi 15 giocatori dei 22 in rosa che sono andati a segno.
Bene, allora chiudiamo così questa puntata di oggi di Punto Biancorosso. Ancora i complimenti che sono continuati ad arrivare per Giuliano Santinelli, ospite ieri di DJ Biancorosso, e con Roberto Cardinali, le abbiamo raccontate, viste e riviste ancora una volta, giusto per ricordare questa puntata speciale. Sarà ancora più speciale se riusciremo a organizzare l'ultima della stagione con presidente e ovviamente il nostro Santinelli, il nostro direttore sportivo.
Ah, sarebbe epica.
Ieri così l'abbiamo lanciata, vedremo se riusciremo a fare questa puntata con Stefano Marconi, presidente dell'Anconitana, e il direttore sportivo Giuliano Santinelli. Sarebbe una cosa scintillante di sicuro. Grazie ancora una volta, domani ultimo appuntamento con Ferdinando Vicini.
Ultimo appuntamento anche di marzo.
Marzo pazzerello, e poi andremo a tuffarci direttamente nella partita di domenica allo stadio del Conero. Stefano Fera e Daniele Tittarelli, grazie per essere stati con noi.
Un saluto a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.